Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Cari amici di Archeologia Informatica, bentornati a questa nuova stagione del nostro podcast, la settima stagione. Questa volta, come è successo con il nostro canale YouTube, iniziamo con il botto. Se siete curiosi di sapere di che cosa si tratta, di che cosa parleremo in questa puntata, non vi resta che aspettare qualche secondo subito dopo la sigla ed entrerete praticamente in questo progetto esclusivo, in questa grande iniziativa che abbiamo avuto insieme a Davide Gatti, che è il realizzatore, che parlerà e ci racconterà di una macchina storica che pare essere stata dimenticata da tutto il discorso delle ricerche, dell'archeologia, dell'informatica, e in questo caso applicata anche al mondo del videogame. Questa puntata è particolare perché, come stiamo facendo ogni tanto, dato che questa grande esclusiva in realtà nasce da un video che noi abbiamo fatto per il nostro canale YouTube, video del quale siamo assolutamente orgogliosi e con il quale appunto abbiamo iniziato questa nuova stagione con il botto, come dicevo prima, proseguiamo con questa iniziativa di riportare quelli che sono i video più podcastabili, diciamo così, in versione proprio podcast. Questo perché? Perché cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze, alle esigenze di tutti quelli che ci hanno detto più volte di non poter sempre seguire il canale YouTube, ma che comunque ascoltano e seguono comunque le nostre storie tramite i loro spostamenti in macchina, tramite i loro spostamenti in treno, insomma in tutte quelle condizioni dove comunque un formato audio è chiaramente più abbordabile. Cioè, nonostante, io comunque mi invito ad andare a vedere il video sul nostro canale YouTube, youtube.com archeologia informatica. Lì troverete ovviamente l'ultimo video praticamente è proprio relativo all'argomento di cui si tratta in questa puntata. Scusate che sto andando un po' così, ma volevo cercare di essere veloce per lasciare spazio assolutamente alla puntata. Cercateci anche su Telegram, quindi se andate su Telegram e scrivete Archeologia Informatica troverete sicuramente il nostro canale aperto. Non è un gruppo di discussione, è un canale, però potete rimanere aggiornati sempre su quello che succederà nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, ovviamente tramite link. È un canale che noi utilizziamo in maniera discreta, senza disturbare assolutamente nessuno, però ecco, insomma, il canale YouTube e il canale Telegram sono i due, no, nuovi, insomma, le due nuove fonti che dovete tenere in considerazione, perché anche se sentite questa puntata qui e anche se non utilizzate particolarmente YouTube, la visualizzazione e il like al video, insomma, comunque ci aiutano per poter crescere anche dal punto di vista di visibilità proprio su YouTube. E considerate che questi lavori che noi stiamo facendo veramente costano impegno, fatica e messa in campo di strumenti e attrezzature non da poco, insomma. Quindi io ringrazio Caro Sant'Agostino e Davide Gatti per questa puntata che ascolterete ovviamente loro in solitaria. Ringrazio Davide Gatti in particolare per averci messo a disposizione questo strumento, questo dispositivo che poi resterà a disposizione anche di Retro Campus, e soprattutto per aver avuto l'idea e per aver ricostruito questo strumento. Ma soprattutto, in particolare, ringrazio Alex Raccuglia, che come sempre si mette a disposizione in background, dietro le quinte, per Archeologia Informatica, in un modo che cioè essendo poi la sua professione, insomma, che comunque non è poi così scontato, perché è sicuramente un impegno mettere appunto in campo, come dicevo prima, sia strumenti che attrezzature che comunque professionalità, però insomma i risultati indubbiamente si vedono, perché quando c'è una professionalità e quando c'è una passione c'è sicuramente anche la qualità complessiva. Allora, detto questo, io penso di essermi dilungato abbastanza, vi ascoltate la puntata e ci vediamo alla prossima, che sarà insomma una puntata meno impegnativa da un certo punto di vista per quanto riguarda il discorso audio, però sicuramente interessante. Ciao, alla prossima.
E premi controllo archeologia informatica.
Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Carlo Sant'Agostino e abbiamo qua
Davide Gatti.
Come Davide sa, quanti mesi è che stiamo cercando di fare questo video? Saranno almeno 6 mesi, esatto, che stiamo cercando di fare, poi ci si è messo pure il Covid di mezzo, ma finalmente oggi siamo qua e ce l'abbiamo fatta. In questo video parleremo di un progetto che Davide ha realizzato, ma siccome è un progetto che nasce con una storia informatica ben precisa, iniziamo appunto dalla storia, cioè iniziamo dall'inizio, ok? E l'inizio di tutto questo si colloca molto in là nel tempo informatico, perché in realtà tutto questo parte da un'azienda che si chiama Signetics, che è l'azienda che ha prodotto poi i chip che troveremo qua dentro, ok? Yes. La Signetics nasce nel 1961 e nasce da una costola dei dipendenti della Fairchild, che è un'altra grande azienda nel campo degli IC, pioniera nel campo dei circuiti integrati. E la Signetics nasce da un tot di ingegneri che decidono di vendere e progettare dei circuiti integrati e di entrare in questo nuovo mercato nascente dei circuiti integrati, che stava nascendo all'inizio degli anni 60 e poi esploderà, si svilupperà negli anni a seguire. La Signetics, quando è che inizia un po' in sordina, inizia producendo, non va tanto bene. Adesso non facciamo tutta la storia nel dettaglio della Signetics, ma diciamo che il suo grande successo, qual è che diventa grande la Signetics? Quando inventa in realtà un integrato che tu sicuramente lo conosci al 100%, anzi se magari vuoi dire qualcosa, che è il 555, il clock praticamente.
555 è quello di tanti circuiti integrati, ma direi quasi pochi in realtà, che sopravvivono oggi come circuito integrato, credo, di più grande successo a livello mondiale, nel senso oggi lo viene utilizzato tranquillamente ancora e probabilmente lo utilizzeremo per sempre, e magari lo troveremo dentro a degli altri chip che non sappiamo neanche che cosa sono, ma dentro c'è un 555, esatto, che è un semplice oscillatore, timer, monostabile, bistabile, è abbastanza versatile, ma è un circuito integrato molto piccolo, semplice, ma dalle mille funzionalità, ed è stato veramente un colpo da maestri.
E questo nasce nel 1971 e nasce appunto progettato la Signetics, con quella diventa famosa in tutto il mondo. Non solo, si fa talmente notare nella produzione di questo 555 che vende da subito milioni di pezzi, che nel 1975 la Signetics viene comprata dalla Philips. La Philips, che era già una grande multinazionale, in quegli anni stava diventando molto grande e lo faceva tramite acquisizioni. Una delle acquisizioni più importanti della Philips fu quella della Magnavox americana, che divenne poi Philips, e un'altra, la Signetics, che infatti poi divenne la Philips Circuiti Integrati.
La Philips non aveva una fonderia sua per fare circuiti integrati, con la Signetics finalmente poteva, esatto, farsi i suoi circuiti integrati.
La Signetics poi fa un'altra cosa particolare, è stata una delle prime aziende a progettare circuiti integrati, quindi IC, che producessero un output video sui televisori, sui tubi catodici. Infatti uno degli integrati che produce è il 2513 si chiamava Character Generator, cioè produceva i caratteri a schermo, potevi scrivere, viene utilizzato, pensate, sull'Apple 1, utilizza il 2513, ma anche da tantissimi videogiochi dell'Atari della primissima generazione. I primi videogiochi in bianco e nero dell'Atari, dopo Pong e prima dei grandi successi,
forse anche qualche arcade, immagino.
Arcade, sto parlando di arcade. Stiamo parlando di prima del 77, prima delle console, del VCS, prima del Pong da casa. Stiamo parlando ancora quando il mercato tra il 72 e il 75 era solamente i videogiochi, esistevano solamente negli arcade, ok? Oltre a che i primi esperimenti su computer, ma il 2513 viene molto utilizzato in quegli anni. La Cinetics poi è famosa anche per essere la seconda fabbrica che produce il 6502 della MOS. A partire dal 75 fino agli anni successivi, il 6502 diventa un componente fondamentale sia in videogiochi arcade, viene utilizzato dall'Atari, ma poi viene utilizzato nell'Apple 1, nell'Apple 2, nei PET, nel Commodore 64, in tantissimi computer dell'epoca. E nel caso specifico l'Atari chiese alla Commodore, che è la MOS, scusami, perché all'epoca era la MOS Technology, di non essere l'unico, se lei voleva utilizzare il 6502 nel prodotto dell'Atari, che erano gli arcade, e poi anche viene utilizzato nell'Atari VCS, la console dell'Atari. Atari voleva la garanzia della produzione del processore e quindi dice alla MOS: non puoi essere l'unico produttore.
Voleva un second source, per forza.
E la MOS fa l'accordo con la Cinetics per la produzione del 6502. Poi nel tempo addirittura la Cinetics produrrà più 6502 della stessa MOS nel tempo. Però la Cinetics nel frattempo progetta anche lei un microprocessore, anche se in realtà non avrà lo stesso grande successo, un processore 8 bit non avrà lo stesso grande successo del 6502, ma comunque si difenderà abbastanza bene. Il processore è il 2650, che nasce appunto nel 1975, è un microprocessore 8 bit similare, se vogliamo, al 6502 e agli altri. Ma la caratteristica fondamentale, che forte del fatto che la Cinetics produceva il Character Generator, insieme a questo microprocessore produce uno dei primissimi, se non il primo, VDP, cioè un chip, un IC, sì, specificatamente pensato per l'uscita grafica su tubo catodico.
Esatto.
Ed è il 2636. 2636 poi sarà sostituito dal 2637, che è la sua evoluzione. E qua abbiamo l'inizio della nostra storia, perché cosa succede? Questo viene progettato dalla Cinetics negli Stati Uniti, la coppia 2650-2636. Nel 75 è l'anno dell'acquisizione della Philips della Cinetics. Questi due chip, il chip a 8 bit, il processore, il microprocessore e il chip video, finiscono quindi sui banchi del reparto di ricerca e sviluppo della Philips in Olanda, ok? La Philips in Olanda, il reparto di ricerca e sviluppo, vede delle potenzialità in questa accoppiata, cioè nella vendita proprio di questo microprocessore, e per poterlo vendere in maniera, cioè proporre alla vendita, crea una specie di kit di sviluppo preintegrato, dove cosa fa? Mette insieme il 2650, il processore, con il 2636. Crea un in Olanda, questo lo fanno, crea un microkernel, un codice di 2K che permette in maniera molto semplice di controllare un banco di RAM, fanno anche il codice per un'interfaccia registratore sempre all'interno di questi 2K, in modo da poter facilmente, con solo questi due chip e qualche componente, creare un computer, un qualcosa che si potesse piccolo utilizzare, computer. Un piccolo computer, eccetera. Ovviamente la Philips era, anche all'epoca era già molto famosa, come adesso, e quindi da subito hobbisti, eccetera, e progettisti iniziano a prendere questo kit e a costruirci sopra cose. Il grande successo di questo kit in Europa ce l'abbiamo all'inizio proprio della nostra storia, quando nel 1979 questo kit proposto dalla questo kit base proposto dalla Philips viene da due tecnici della rivista Elector, che era una delle riviste più famose del mondo di elettronica. Viene utilizzato per proporre un loro kit che si chiama appunto
l'Elector TV Game Computer o TV Computer, TV Computer Videogame, insomma lo chiamano in vari modi, comunque è Elector TV Game.
Nel 1979 questa
nel caso. 79.
E quindi esce questo articolo su questa rivista che fa scoprire a moltissimi hobbisti dell'epoca, poi Davide ci racconterà il suo caso preciso di quando è successo, ecco qua vediamo, questa è l'edizione italiana.
Questa è l'edizione italiana.
In tutta Europa, in varie edizioni, francese, italiana, tedesca, olandese, eccetera, eccetera.
E anche in Italia uscito nel dicembre del 79, praticamente quasi nel 1980.
Però in Germania, se non mi ricordo male, esce ad aprile del 79, esatto, quindi sì, un pochino prima. Comunque questo fa nascere poi in moltissime persone l'interesse per quello che era la, diciamo, microelettronica digitale di quell'epoca, i computer. Questo kit comunque non solo fa nascere questo nella rivista Elector, ma sempre nel 79 permette a un'azienda tedesca che è la Interton di progettare una console per videogiochi basandosi sullo stesso progetto, che è l'Interton VC4000. Non solo, questo a livello di quello che si sa e si conosce a livello elevato. In realtà, indagando, ci fu anche un'azienda italiana che fece la stessa identica cosa nello stesso anno della Interton in Germania con il Mesa, che è questo, che è una console progettata in Italia per videogiochi basata anch'essa sullo stesso kit, con lo stesso schema, lo stesso chip, sempre nel 1979. Quindi nel 79 si ha questo inizio della diffusione di questi primi, diciamo, progetti basati su questo kit.
Questa qua è una console che potremmo stabilire di che generazione.
Allora, sai che io le generazioni le odio. Le odio. Quindi già non parliamo di generazioni, parliamo di anni. Nel 79. Nel 79 c'era questo.
Dopo Pong.
Pong è del 72. E i primi,
no, quelli casalinghi.
76, quelli casalinghi, i chip della General Instrument. Però le console Pong si definiscono console non programmabili. Cioè, cosa vuol dire? Che tu avevi il gioco del Pong o il gioco del motocross, sì, che era sul chip, che era lui stesso il microprocessore, quindi non aveva processore, RAM, memoria, eccetera.
Sì, sì,
era. Quindi non era programmabile, era un chip che compravi, dentro c'era il gioco, fine. Il Mesa purtroppo soffriva anche di un fatto che la produzione della Mesa di Milano era, diciamo, semi-artigianale, quindi non è riuscita nell'arco della sua vita a diventare una console di produzione, diciamo, industriale, come lo è stata l'Interton, come sono state altre console dell'epoca. L'Interton invece in Germania ha un grande successo in quegli anni, perché ricordiamo che stiamo parlando comunque del 79, in un periodo, anche se c'era già l'Atari VCS, stava uscendo l'Intellivision, quindi console, diciamo, già evolute esistevano, in realtà però costavano tantissimo e il mercato delle console era dominato dal Pong, dai cloni di Pong che utilizzavano tutti l'integrato della General Instruments, no? Il famoso GE,
non mi ricordo, AY, qualcosa, esatto. E compagnia.
Ecco, che era, riempivano il mercato di console di Pong e cloni di Pong. Questa console, i primi giochi arrivano direttamente dalla Philips, cioè la Philips vendeva, oltre alla ROM di base, esatto, ROM Monitor. Ecco, la differenza tra i due progetti è che questa era una console e questo era già un computer, ok? C'era la possibilità di trasformare questa in questo aggiungendo un modulo. E c'era anche per l'Interton c'era una cartuccia che lo faceva diventare un computer, aggiungeva i pezzi che mancavano. Però questo magari in dettaglio poi lo spieghi meglio tu dopo, con le caratteristiche tecniche proprio del progetto. Continuiamo a parlare della storia, cioè in quegli anni, quindi nel 79, la Philips faceva il kit base, vendeva qualche gioco, inizia a diffondersi sia il progetto del game computer, soprattutto in Germania, e l'Interton che vendeva molto in Germania, e nascono dei programmatori che usando questo programmano giochi per il VC4000 e li vendono contemporaneamente sia all'Elector che li pubblica su cassetta in edicola, prima li pubblica in un altro modo, ma quella è una sorpresa che vi fa vedere dopo Davide, e su cartuccia per l'Interton VC4000. Vado veloce, chiudo la storia così poi parliamo del progetto in dettaglio. La storia di questo tipo di console non finisce qua, perché cosa succede? Purtroppo la Interton fallisce nell'83-84, quando c'è la prima crisi, diciamo, del mercato delle console, ma fallisce perché nell'83-84 poi il mercato lì esplode, c'è l'Atari che inizia a vendere tantissimo, l'Intellivision esce con l'Ecovision, il Vectrex escono i computer, il VIC-20 eccetera, fallisce, ma il progetto rimane con la libreria di software, viene acquisito da un'azienda che era la Radofin, che produce, non solo produce una console che era completamente uguale all'Interton e a tutti gli altri, era ancora compatibile, di fascia economica, ma vende questo progetto a tantissime aziende produttrici in giro per il mondo, che producono a loro volta delle console identiche basate sempre sullo stesso progetto, tra cui anche una italiana, che è la Cable di Bergamo, che produce un'altra console sempre in Italia, sempre uguale all'Interton,
compatibilità
di cartucce al 100%, anche se cambiava la forma delle cartucce, cambiava il modo di connessione, il codice dei giochi e l'hardware interno era sempre lo stesso. Quindi questo, diciamo, più o meno è l'escusso storico che ci sta dietro. Ma adesso veniamo nel dettaglio della storia vera, cioè di
2650. Mi dicevi anche comunque è stato poi utilizzato come processore moltissimo in diversi arcade, oh, da bar,
sì.
Perché comunque non è che c'erano centinaia di microprocessori nel 1980, c'era lo Z80, il 2650, il 6502 e qualcun altro, quindi ognuno
la
era
Zaccaria,
buono.
La Zaccaria, l'azienda italiana che produsse qualche videogioco originale negli anni 80 in Italia, negli anni 70-80 in Italia, i videogiochi che produsse li fece appunto con il Sagnetix, per esempio, con il 2650, ma il 2650 fu usato anche dall'Atari in qualche videogioco, fu usato da tante aziende, insomma ebbe un discreto successo, non come 6502 o come il 80,
scompare,
che avevano
certo
dei numeri
sparito.
Esatto, però fu abbastanza utile, ebbe un discreto successo, diciamo, soprattutto in quegli anni, se parliamo tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, fu particolarmente utilizzato.
Spaccava.
era anche economico, ecco.
Probabilmente il suo vero vantaggio era economico, perché era utilizzato su centinaia di console fatte da tantissime aziende, per cui il volume,
esatto,
di produzione di questo microprocessore era elevato e costava, quindi si riduceva di costo sempre di più. Difatti all'inizio, come lo vedete qua, si vede poco, ma è ceramico e ha un costo molto elevato, ma nelle successive edizioni, poi lo possiamo vedere dalla scheda che ho qua, sono diventati plastici e quindi costavano molto molto meno, e credo che il fatto che avesse avuto l'impennata degli utilizzi avesse ridotto molto il costo, e quindi ha dato questo momento di gloria a questo processorino, che tutto sommato, insomma, la sua storia l'ha avuta.
Diciamo che tu hai una storia particolare su questo, perché fa parte della tua storia, della tua vita lavorativa.
Sì, fa parte della mia, proprio della mia formazione, della mia passione. Io nel periodo in cui conobbi questo oggetto, in realtà io in quel momento trafficavo, avevo 16 anni, era 1980, avevo giusto 16 anni, e per una coincidenza particolare mi ritrovai a quasi vivere in un negozio che aveva appena aperto di fianco alla mia scuola. Io andavo a scuola al Parco Nord, a Cinisello Balsamo, per chi conosce questa zona, e di fianco un certo giorno aprì un negozio di componenti elettronici, e io quando tornavo a casa vedevo questo negozio che non capivo bene cosa fosse. Io all'epoca conoscevo solo la GBC, in pratica Cinisello, e basta, non esistevano altri negozi. Questo sembrava vendesse della roba elettronica, non capivo, era sempre chiuso. Un giorno l'ho trovato con mezza Claire, mi sono infilato dentro e credo di essere stato il cliente zero. Cioè sono riuscito a entrare, questi, sì, dobbiamo ancora aprire, stiamo sistemando. Ah, ma vedo che vendete, sì, componenti. Ah, avevo già comprato qualcosa come cliente zero. E difatti dentro nel negozio c'era una piccola teca, un 1000 lire. E questo 1000 lire è il primo 1000 lire che hanno incassato, che è stato dato da Davide Gatti.
Addirittura.
Sì. Ma questo è 1000 lire, che è stato il primo, l'abbiamo incorniciato perché sono il primo guadagno che abbiamo avuto, non eravamo neanche aperti. Questo negozio mi aveva attirato tantissimo, tutte le volte che uscivo da scuola, mi parcheggiavo all'interno di questo negozio e bivaccavo lì. La CKE di Cisello, che esiste ancora, non è più lì dove era all'epoca, ma esiste ancora. E ero sempre lì, e all'epoca erano le mie prime esperienze con l'elettronica. Sì, ero in un negozio di elettronica, ma al massimo avrò realizzato un kit di un amplificatorino, una roba del genere, e non conoscevo ancora l'elettronica in sé. Armeggiavo così, conoscevo, e però stavo lì molto, molto in quel negozio, diciamo, uscito da scuola, fino a sera stavo lì a rompere un po' i maroni. Però loro mi tenevano volentieri, perché loro non sapevano assolutamente niente di elettronica. Erano due persone che insieme a un loro parente hanno deciso di aprire questo negozio, ma era il parente che era esperto di elettronica, e il parente, una volta che hanno aperto, ha deciso di dileguarsi, e loro sono rimasti lì in due che lavoravano in un'azienda chimica, non sapevano più niente di elettronica, e si sono ritrovati, però ormai dovevano ballare, e
balliamo.
Io qualcosa in più di loro sapevo, e gli davo dei suggerimenti, per cui mi tenevano lì volentieri. È da lì che poi nacque nel tempo il fatto che io poi sono stato assunto in quel negozio e ho cominciato a lavorare in quel negozio successivamente. Però insomma, per i primi sei mesi ero lì a fare, diciamo, a curiosare, aiutare indirettamente. Ero dal di là del banco, non ero dietro al banco, ero sempre lì e armeggiavo. E un giorno entra un ragazzo che con una listona solita di componenti chiede tutta una serie di componenti e dice: ma cosa gli chiedono i proprietari, gli chiedono: ma cosa stai facendo? Questo qua: ma sto facendo un computer videogame programmabile, un affare che posso programmarmi i videogiochi. Io ero lì che a casa giocavo con Pong, vedevo in sala giochi Space Invader, Asteroid, roba del genere. Questo a casa si programma i videogiochi, come cosa dove aspetta, così. E allora ho cominciato ad attaccare bottone con questo ragazzo che era lì a cercare di comprarsi un po' di pezzi per fare questo oggetto, e l'ho cominciato ad intervistare, e da lì in poi mi sono attaccato alla gamba di questo qua e non l'ho mai più mollato, e siamo diventati amici e soci. Abbiamo lavorato assieme per 20 anni, cioè è diventato praticamente un amico, l'ho conosciuto lì e siamo diventati grandi amici. È stato il mio mentore, mi ha insegnato lui quasi tutte le cose che so, e devo sempre ringraziarlo. Colgo l'occasione per ringraziarlo nuovamente per tutto quello che mi ha insegnato. Lui era il cervello della coppia, io ero il braccio, e lo è ancora. Adesso è un grosso cervello. E niente, allora dico: che cos'è? Spiega, fammi vedere. Mi fa vedere, c'è la rivista, Elector ha fatto questo progetto, l'ho guardato, mi sembrava una roba da fantascienza, NASA. Io, quando ho cominciato a parlare di microprocessore, RAM, EEPROM, tastiere esdecimale, ho detto: ma forse è una cosa un po' fuori dalla... No, lui dice: guarda, sembra complicato, ma poco, un pezzo alla volta, piano piano, ci possiamo mettere lì. Insomma, io ero un po' titubante, quasi quasi dicevo: vai, fallo tu. E poi quando l'hai fatto, lui fa: no, devi farlo tu, cioè, facciamolo assieme. Insomma, alla fine ci siamo organizzati. Lui aveva già preso il circuito stampato, e ricordo allora fu un casino comprare il circuito stampato, perché bisognava ordinarlo sulla rivista, farselo pagare con un vaglia postale. Sto dicendo delle parole che probabilmente metà di voi che ascoltate non avete neanche mai sentito in vita vostra. Vaglia postale, cos'è la vaglia postale?
E quando non c'era PayPal, dovevi usare, cioè, andare in posta.
Bisognava andare in posta a compilare un coso per pagare, mandare i soldi, loro ricevevano i soldi in anticipo,
i kit,
ti spedivano la roba, e se non arrivava o andavi dove erano loro a bussare alla porta e di beh, me lo mandate, lo so. Comunque, e finché arrivò per posta, ci volevano delle settimane per avere questo circuito stampato, che costava un patrimonio. Cioè, se solo il circuito stampato era un mese di paghetta, che tu compravi il circuito stampato, poi il mese dopo cominciavi a comprare qualche altro pezzo,
quel componente.
Ecco, il vantaggio di realizzarsi questo progetto è stato anche quello di poterselo permettere, perché se avessi dovuto comprare tutti i pezzi per farlo non avrei mai potuto, perché ci volevano un sacco di soldi, non li avrei mai potuto, avrei mai potuto averli tutti in un'unica soluzione. E in questo caso invece, diciamo, oltre ad avere il vantaggio che ero abbastanza amico del negoziante che mi forniva i componenti che potevano avere, perché ricordo che di questi componenti l'80% magari li avevano, anche 70%, altri andavano scavati e cercati e trovati, non era così facile. Stiamo parlando del 1980, diciamo fine inizio 80, 79. Nel 79 trovare un microprocessore nei negozi era impossibile, vendevano ancora le valvole per riparare televisori i negozi.
E dove l'hai trovato il microprocessore di questo?
E il microprocessore sulla rivista fortunatamente dicevano: i componenti li trovavano trovate dove le trovate. Il microprocessore, il 2650, il 2636, il 2621, che è un altro componente Signetic che c'è lì sopra, le memorie RAM, cos'era le memorie RAM, delle robe, fantascienza, le memorie ROM, tutte le trovate alla Mesa.
Alla Mesa, cioè qua.
Di Milano, in via Canova.
Esatto.
E difatti arrivò il mese, perché non li compravo subito. Io in CKE ho comprato gli zoccoli, le resistenze, i condensatori il primo mese, qualche integrato il secondo mese, perché anche gli integrati che oggi li trovate costano un euro, all'epoca costavano magari 5.000 lire, 3.000 lire, io ne potevo comprare due, tre, non è che potevo comprare tanti. Poi quando siamo andati a comprare le RAM bisognava mettergli lo stipendio.
Certo.
E arriviamo alla Mesa, vi ricordate che fu una transumanza, tre mezzi, tram, metro, arriviamo alla Mesa e questa Mesa aveva queste console, ne aveva 5 o 6, e lì capimmo che facevano le console, non sapevamo neanche, noi pensavamo vendessero componenti elettronici, e un po' spartani, avevano questi blocchetti che non avete visto ancora voi,
no.
Che sono...
questi qua praticamente il signor Mesa, per inventare la modalità di cambiare i giochi, si inventò una furbata. Anziché costruire un case per le cartucce con la presa, mettendo dentro la ROM dentro, mise la EEPROM in un blocchetto di resina,
esatto,
con fuori il pin e poi con un connettore che si chiama ZIF, cioè Zero Insertion Force, praticamente i connettori dei circuiti stampati, tu inserivi la tua ROM, se ci riesco,
e infilavi dentro e lui faceva tutti i contatti e sostanzialmente era uno zoccolo come questo che vedete qua, esatto. Uno zoccolo per i circuiti integrati, però con la possibilità tramite una leva di aprire tutti i contatti in modo da facilitare l'inserimento,
facilitare
adesso chiaramente di sei dire, disposto, okay, nel senso inverso. Anche nel computer TV Game c'è lo zoccolo per inserire la ROM come fosse quella lì, però è uno zoccolo tradizionale di quelli che bisogna inserirci dentro il circuito integrato e non è uno zero force insertion come quello lì, è più complicato infilarlo e si rischia di danneggiare. Con quello là, sistema molto pratico, economico, una furbata, perché effettivamente risparmiano un sacco di soldi nella realizzazione anche delle cartucce.
Esatto,
perché sono... che non è niente meno che lei, però con uno zoccolo esatto, wire-up, un po' più, con le gambe un po' più lunghe, è infilato nella resina per evitare di sapere cosa c'è dentro,
perché chissà cosa c'è dentro.
E d'altra parte all'epoca non era facile immaginarsi che si bastava infilare in un programmatore e potevi copiarlo,
esatto,
anche perché nessuno aveva un programmatore,
il programmatore di EEPROM,
esatto,
non sapevi neanche cosa fosse all'epoca.
E quindi diciamo che il fatto di poterlo comprare a pezzettini, tornando, riagganciandoci al discorso di prima, e di poterlo comporre man mano, ci ha consentito a noi ragazzi di 16 anni, ricordo 16 anni nel 1980, non è che avevamo i milioni che potevamo comprare quello che volevamo, a malapena riuscivamo a comprarci qualche circuito integrato ogni mese. E quando andavo a chiedere a mia mamma o mio papà, mi dai 1.000 lire, cosa devi fare? Cioè, devo comprare dei circuiti integrati, insomma, magari ti diceva, ma che cos'è? Cosa fai? E dobbiamo fare un computer di qui, di là. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma. Col colpo grosso della Mesa. La fortuna anche volle che mio padre lavorava in via Canova, esattamente di fianco alla Mesa.
E quindi
quando arrivò il giorno di comprare questi 5 integrati, che non mi ricordo esattamente quanto costavano, ma posso azzardare che quantomeno dovessero costare una 40 o 50 mila lire, sicuro.
Esatto.
50 mila lire, ragazzi,
all'epoca,
perché si vedevano così. Allora... andavo là, io e il mio amico, e nel kit era previsto che vendeva la Mesa e che nessun altro praticamente aveva in Italia, a parte qualche rivenditore nel centro e nel sud Italia, i due componenti che sono appunto il 2650 e il 2636, tutte le memorie RAM che erano dei componenti pressoché introvabili, il 2621 e la ROM del monitor, che in questo momento non è montata in questo circuito perché... per farvi vedere qualche cosa ho realizzato io una multicard infilata qua dentro, dove dentro nelle varie combinazioni c'è anche la ROM del monitor. La ROM del monitor vediamo 4 zeri e non si vede niente di utile. Ecco, questi componenti qua, questa che faceva parte del set, solo lei costava, mi pare, 15 o 20 mila lire, perché non era solo una memoria, era una PROM preprogrammata dalla Philips, e anche la Mesa la forniva preprogrammata dalla Philips, perché non era in grado probabilmente di fornirla diversamente, e aveva un costo con una royalty in più che ci prendeva la Philips probabilmente.
Esatto.
E noi non la prendemmo perché? Perché il mio amico riuscì a ottenere il listato dei 2 kilobyte scritti di dentro, quindi 20 fogli in esadecimale con scritti tutto i numerini EF, B2, C4. E un bel giorno andammo alla Varte di Sesto San Giovanni che avevano un programmatore data io con la tastiera per poter inserire i dati, e col foglio in mano io
2K
sono 2048, dai, non era possibile, bastava inserire una volta e ne abbiamo fatte due. Loro ci fornivano il componente vuoto, poi loro hanno detto: se volete programmarla vi mettete lì voi e la fate voi, io non me la programmo, io me la duplico se volete, ma all'istato me la fate voi, io non ci penso nemmeno. E noi ci siamo messi lì dietro nel negozio, eravamo anche gasati perché eravamo all'interno del bancone, cioè all'interno della BART, no? Quindi sai, quando vai dentro il negozio ti gasi davanti a un programmatore di EPRO che era un computer, credo, forse una specie di computer con la tastiera, che però era un blocco unico, che il programmatore costava qualche milione, non so, tanti milioni, e loro ce l'avevano. Allora io ho detto F2 54, verificavamo tutto, i 2048 byte, e poi programmato il chip, poi duplicato, e noi invece siamo fatti le due EPRO con mi sembra 5 o 6 mila lire al posto che 15 o 20 mila lire.
Tutto questo sforzo.
E poi quando arrivò il momento, scoprimo che funzionava. Quindi è andata bene, però non è andata proprio subito così. Diciamo che dopo diversi mesi finalmente riuscivo a finire le cose. Il mio amico era ovviamente più bravo di me, aveva un anno più di me, lui andava ai Salesiani, aveva tutt'altra attrezzatura e cultura, poi lui studiava già le cose che doveva studiare quell'anno, le aveva già studiate due anni prima, era uno che leggeva un sacco, era molto più avanti, quindi era anche più abile, sapeva quello che stava facendo. Io in realtà non sapevo quello che stavo facendo davvero, cioè proprio io compravo il pezzo, si chiamava IR2, era gialla, verde, blu, va montata lì, non sapevo che cos'è, cioè io proprio, e poi copiavo la sua e verificavo che fosse tutto giusto, non sapevo davvero esattamente cosa stessi facendo. Comunque arrivò il momento in cui dopo qualche mese riuscivo a finirlo. Lui lo fece, lo collegò, lo provò e il suo funzionava. Ovviamente il mio non funzionava. Grazie a lui ci siamo messi lì di due, scambia pezzi, fai qua, verifica, gira. Dopo qualche mesetto, insomma, siamo riusciti a farlo funzionare, a farli funzionare tutti e due. E fin qui questo spiega un po' quello che è stato il significato di questo oggetto per quello che è stata la mia vita, la mia tutto, perché questo mi ha veramente proiettato nell'elettronica. Cioè io prima si parlavo di elettronica, ma giocavo con i fili, ero quasi un elettricista più che un elettronico. Dopodiché invece, dopo questa esperienza, veramente ho capito che questa era la mia strada, era una cosa che mi piaceva tantissimo, e poi da qui ho iniziato con un progetto bello tosto,
certo, assolutamente.
Però poi dopo a seguire tutto diventava sempre più semplice, fino a che poi dopo poco sono andato a lavorare nel negozio dove vendevo queste cose e mentre andavo a scuola dove studiavo queste cose, insomma alla fine sono entrato nel giro in tutti i modi possibili, sia lavorativamente parlando, anche proprio a livello grezzo, perché vendevo i componenti elettronici, che può sembrare un lavoro banale, no? Il commesso elettronico, ma in realtà ti mette davanti all'evidenza di tante cose che magari
soprattutto quegli anni, poi quando l'elettronica era qualcosa di assolutamente sconosciuto.
Esatto, veramente sconosciuto, pionieristico. E noi, tra l'altro, il fatto che io ero curioso e avevo queste cose qua, pensate che questi due chip che vedete qua, che avete visto prima, li ho trovati nel cassetto del 2650 e del 2036 della CKE un anno e mezzo fa, quando ho fatto questa riproduzione. Sono andato nel negozio e quelli erano lì dentro, perché io
li avevo comprati,
cioè li avevo presi per poter essere un negozio tra gli unici probabilmente in tutta Milano che li aveva a disposizione, mentre invece gli altri dovevano andare alla mesa.
Sì, non li ha comprati nessuno.
Quindi è stato un pessimo affare.
Faccio un piccolo excursus storico, perché in realtà uno si potrebbe anche chiedere: ma come mai questo progetto dell'Elector non ha avuto questo grande successo, lo conosciamo in pochi? Perché purtroppo in quegli anni, stiamo parlando di anni in cui stava cambiando completamente il mondo e l'evoluzione dell'elettronica era qualcosa a cui non riuscivi proprio a stare dietro dal punto di vista proprio anche fisico, cioè perché evolveva talmente velocemente che qualsiasi cosa usciva diventava obsoleta in meno di 6 mesi. Questo progetto è stato fondamentale per tantissime persone, ancora adesso molti lo ritrovano su internet e lo chiamano chi ha avuto la stessa esperienza di Davide, perché sono quelli che appassionati di elettronica che poi con questo progetto hanno iniziato ad appassionarsi anche di costruzione di informatica, di elettronica, eccetera. Nell'ambito propriamente informatico è stato un progetto che è nato ma è morto subito dopo, perché nell'80 già uscì per esempio in Europa lo ZX80 della Sinclair in kit, lo ZX81, ma soprattutto nel mercato dell'informatica uscì il VIC-20, che a un prezzo che era inferiore a quello di questo kit ti dava un computer già pronto, finito, più potente da usare a casa, e quindi
con già dei giochi,
con tutto già pronto. Quindi in realtà chi era appassionato di informatica andava già sul computer finito, ma anche chi costruiva con i kit della Sinclair, che costavano meno della metà di questi per avere lo ZX80. È vero, lo ZX80 era in bianco e nero, aveva un K di RAM, era meno di questo,
presi anche quello,
ma costava molto molto meno. Poi aveva lo Z80, che era il microprocessore che tutti studiavano, iniziavano a studiare a scuola, esatto, in quegli anni, eccetera. Quindi rimase purtroppo un prodotto abbastanza di nicchia. Detto questo, è importantissimo perché formò una generazione di elettronici soprattutto in Germania, ma anche in Italia.
Sì, nel mio caso specifico c'è stato un grande entusiasmo iniziale, e poi quando siamo arrivati a scontrarci con "e adesso sti giochi che ce li facciamo? Come ce li facciamo?" Allora, quando poi si è scoperto che la promessa era "fatti il tuo videogioco, ma però devi programmarlo", e che cos'è programmare? Programmarlo, devi inserire codici esadecimali con questa tastiera esadecimale, devi scrivere codici operativi, delle istruzioni assembler per bla 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 bla, risultato buio totale. Di conseguenza io sono rimasto poi un po' deluso dal fatto che, seguendo quello che venivano scritto sulle riviste, listati di pagine e pagine di numerelli che digitavo sulla tastiera, una volta ultimato appariva, che ne so, la locomotiva sullo schermo, fine, non c'era nessun gioco, era solo lo sprite. Dicevo, insomma, ero rimasto un pochino deluso dalla difficoltà di non avevo ancora compreso cosa significasse la programmazione, a dire la verità.
Non hai fatto vedere, però, voi il codice l'avete digitato tutto a manina,
sì.
Ma come distribuiva i software, i primi software di sviluppo, la Elektra?
Allora, i software di sviluppo poi Elektra li distribuiva via nastro, come dicevi tu, ma prima ancora dei nastri.
Esatto.
Non so per quale motivo preciso, probabilmente perché era il sistema attuale più diffuso.
No, era per la distribuzione nelle riviste.
Nelle riviste. Per mantenere... fece dei dischi a 45 giri nei quali era registrato il codice esattamente come quello che c'è nelle cassette audio, e questo credo forse l'unico al mondo, non lo so. Io quando Carlo ha detto "ho un disco di Elektra", mi sono usciti gli occhi, come è possibile? Cioè, per me non esistevano questi, cioè li ho visti, però è impossibile che sia sopravvissuto, e invece è sopravvissuto, è riuscito anche ad avere uno di questi, esatto, oltre ai miliardi di altre cose che ha. Questo ce l'aveva, non sapeva neanche di averlo quasi, però quando gli ho parlato di letto, sai che forse c'ho un disco, qualcosa, ma come? Ragazzi, un vinile con sopra registrato un software che, se tu lo mettevi nel giradischi, nell'impianto stereo, con l'uscita audio, nell'ingresso tape di questo oggetto, digitavi vari comandi, saltava fuori un programma.
Esatto.
Questo era, appunto, come diceva Carlo, poteva essere distribuito nelle riviste perché veniva inserito qua dentro, e esatto, occupava lo stesso spazio, mentre la cassetta avrebbe avuto
una forma diversa.
Un poi dopo
maggiore.
Sulla distribuzione delle cassette problemi non ce ne sono stati negli anni successivi.
No, esatto.
Uscì tutto il mondo su cassetta.
Ma ecco, non hai detto una cosa però, questo che vediamo qua oggi è una riproduzione, perché l'originale che tu hai fatto all'epoca, dopo che hai perso interesse, fu venduto.
Allora sì, dopo poco, perché non appena ho scoperto che era complicato, ero riuscito ad affinirlo, e l'ho finito magari a fine anni 80, intorno al Natale degli anni 80, e mi è arrivato il VCS,
esatto, dell'Atari.
Esatto. Finito in cantina diretto, non voglio dire... questo qua anche col nastro, con tutta la roba di Elektra che aveva pubblicato, erano tutti giochini, ma di una banalità, il Tris,
cosine
proprio
base,
banali.
Banale,
cioè. In realtà Radofin e gli altri avevano fatto anche dei giochi, qui stiamo vedendo forse...
No, in realtà tutta quella libreria della Radofin fu fatta dalla Interton.
Ecco, comunque Interton e compagnia, ad aver saputo all'epoca, ma all'epoca che poi non sapevo anche... questa cosa... aver potuto avere a disposizione queste cose, adesso su internet in due secondi li trovate le robe, ma all'epoca avere uno di quei giochi bisognava andarlo a comprare e poi cercare di ficcarlo qua dentro. Per noi non era impensabile, era un rischio elevato, perché comunque il gioco costava come un gioco del VCS.
Sì, anche se in Germania tutta la libreria della Interton fu venduta da Elector su cassetta, però non fu distribuita al di fuori della Germania. Quindi i giochi uscivano su cassetta per il
comunque noi il TV Game Computer. Come ho già raccontato in un episodio di un podcast, tra l'altro all'inizio non mi sono neanche presentato, ma per chi magari non mi ha mai visto ma ha sentito la mia voce e riconosce in qualche modo la mia voce, io sono autore di un podcast che si chiama Survival Hacking, di cui vedete qua qualche segno di riconoscimento, magari riconoscete la mia voce, e in uno di questi episodi avevo appunto parlato di questo argomento.
E non solo, sei anche da ormai una stagione mio compare su archeologia, sul podcast di Archeologia Informatica. Esatto. Ricordiamolo.
Facciamo perché... anche ogni tanto chiacchieriamo anche di questo argomento, per cui magari sentite la voce, adesso vedete anche un po' la faccia. Ecco. E se volete vedere ancora più la mia faccia, andate pure a vedere anche il canale YouTube di Survival Hacking, dove vedete proprio le mie mani al lavoro.
Iscrivetevi, mettete la campanella, eccetera, 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 eccetera.
E comunque niente.
E questo l'hai ricostruito, quindi questa è una ricostruzione?
Sì, perché? Perché a un certo momento io ho avuto questo momento di come si dice?
Nostalgia.
Nostalgia, detto io, questo coso che è stato l'inizio di tutta la mia vita, che è stato il mio sliding door praticamente, io questo qua, se non ci fosse stato questo non lo so come sarebbe andato a finire, se devo dire la verità, perché era stata una bella sfida. Voglio provare a rifarlo, ero convinto veramente di andare su internet, non perdere neanche tanto tempo e trovarlo già fatto su eBay piuttosto che trovare tutte stampate da qualche parte. Ho cercato delle ore e al massimo ho trovato la rivista. Esatto. La rivista scannerizzata. Ma è possibile che sia scomparso così? Poi ho provato a cercare qualche componente elettronico di questi 2650 design, deserto. Mi sembra una chimera sto coso, sembra che non esista. Poi ho trovato quel sito che conoscevi anche tu di Amigan.
Esatto.
Di cui ne parla.
Esatto.
Anche lì le informazioni sono veramente col contagocce, nel senso, ci sono tante informazioni, però da lì capisci che veramente è stata veramente una meteora di cui nessuno ricorda nulla. E allora ci sono stati più motivi per i quali l'ho voluto realizzare. Primo, perché era una questione affettiva. Secondo, perché per realizzare un oggetto che in effetti è scomparso, non esiste un affare di questi funzionante, visibile da qualche parte, in nessun posto, non l'ho visto in tutta la rete, l'ho cercato, non l'ho trovato che una foto in bianco e nero di qualcuno che l'aveva fatto a suo tempo.
Esatto.
Ma in giro non ce n'è, ho detto va bene, allora mi provo a dedicare. Prima di dedicarmi però ho detto, prima voglio verificare che si trovino tutti i componenti, perché sennò finisce male, faccio tutto e poi mi mancano i componenti e non li trovo.
Alcuni li hai trovati nel tuo negozio eccetera, però poi ti eri incartato su un componente, quando poi ti ho raccontato la storia di come era finito tutta la baradan, l'abbiamo recuperato da una delle miliardi di console che c'hai lì, credo la piastra madre.
Adesso arriviamo qua, comunque diciamo che... Una volta che c'era la confidenza che i componenti si potevano trovare, mi sono messo con una buona volontà e con il CAD, e all'inizio l'idea era quella di fotografare il disegno del circuito stampato che c'è sulla rivista, che se vogliamo possiamo anche vederlo.
Sì.
Se abbiamo due secondi, apro la rivista alla pagina dove c'è il progetto di questo. Ecco, questo è lo schema elettrico, per esempio. Questo è lo schema elettrico con le RAM, il 2650, PVI, il 2636, circuito stampato dell'alimentatore. Questa è proprio questa scheda qua, un po' rappresentata in piccolino, la tastiera, tutto il cablaggio di come va fatta, elenco componenti, ed eccoli qua i disegni. Ovviamente sono in scala, non sono in 1:1, saranno 1,5. Questo è il circuito stampato originale. È circa, non è la metà ma quasi. Allora i disegni ci sono, io ho detto faccio un lavoro, li scannerizzo per bene, li sovrappongo, li ingrandisco, li ridimensiono, insomma ci ho provato in tutti i modi, ma c'era sempre non si riusciva mai a trovare la quadra per riuscire a farlo. In più la scannerizzazione è di una qualità abbastanza scadente, perché qua sembra bello, però quando lo scannerizzi vedi proprio la retinatura della grafica dell'epoca. La ritiratura della grafica dell'epoca delle riviste. Allora mi sono messo a CAD e ho praticamente rifatto tutto il circuito con le librerie CAD, ho rifatto, tirato tutte le piste a mano esattamente come quelle che sono lì rappresentate, ho cercato di fare una serigrafia che assomigliasse il più possibile a quella rappresentata sulle riviste, le piazzole tutte esagonali come lo sono quelle di Elector, che è tipico di Elector fare tutte le cose con le piazzole esagonali, che era una caratteristica bellissima di Elector, che aveva tutti pad esagonali. In questo circuito stampato replica che ho fatto non ho mancato di menzionare. Chi mi ha spinto un po' a fare anche questo, e qua vedete il logo di Retro Campus scritto sopra. E niente, allora ho realizzato un clone del circuito stampato il più fedele possibile. Avrei potuto anche migliorarlo per aggiustare i cablaggi in qualche maniera più idonea,
però ho preferito rimanere
l'ho mantenuto identico il più possibile. Questi circuiti stampati non credo che ne esista più uno neanche a Pagarloro, ma io continuo a cercarli, ragazzi, non ho fermato, non mi sono fermato. Se ne trovassi uno originale, bene, al momento, se qualcuno di voi ce l'ha in cantina, non sa cosa farsene, io sono qua.
Esatto.
Anche se questo non mi dispiace. E niente, ho cominciato a fare la ricerca di tutti i componenti, è stata una ricerca lunga e complessa, le RAM sono ovviamente fuori produzione da 10 anni, 2650, 2636, li ho trovati nelle cassettine della CKE, i pezzi forti, le ho regalato tutto quello che ho preso quel giorno, ho preso tutti gli integrati, tutti gli zoccoli, tutta la roba, alla fine mi fa il conto, me l'ha regalati. Era da un paio d'anni che non andavo più a trovarli.
Componenti in un cassetto da 35 anni, vorrei anche vedere.
Me li ha regalati. Ammetto che mi ha regalato, come mi hanno regalato veramente tante cose, devo a loro veramente, anche a loro devo tantissimo, non so cosa dire. Arriviamo, giusto per fare questo aneddoto e ringraziare il qui presente Carlo, perché c'era un integrato. Ragazzi, io ho finito tutta la scheda, avevo pronto tutto, mi mancava un cacchio di integrato della Signetics, che fa parte di quel kit, che era un generatore di sincronismi. Esisteva in due versioni, PAL e NTSC. Esatto. Nel mio caso il generatore di sincronismi era 2621 PAL, se no c'era 2622, mi pare, che era NTSC, che andava bene lo stesso, scrivo di NTSC andava uguale. Devo cambiare il quarzo, posso che 2,54 mega dovrebbe essere 3579, ma andava bene lo stesso. Niente, non si trovano, proprio tu cerchi su internet 2621, a malapena trovi un sito che parla di un datasheet con una fotocopia in bianco e nero dove si legge appena la roba, non esiste più. Vabbè, allora lui mi dice, ma secondo me lui, diceva, dentro queste console, non lo trovavamo, però lui dice, io di queste qua, vecchio tipo, Radiofin, bla bla bla, ne ho diverse, ne ho una lì mezza scassata, te ne faccio avere una. Ho detto, guarda, se c'è mi servono anche i joystick, perché anche i joystick sono due cose che non si trovano più tanto facilmente.
Joystick,
no?
Analogici,
ovviamente, esatto. Con dentro anche una tastierina, questa tastiera che se tu le avvicini, compongono la stessa tastiera che c'è qua per fare l'inserimento dei dati. Anche il Mesa, piuttosto che tutte le console, con la cartuccia di programmazione per programmare, si usavano i due joystick accoppiati e veniva fuori una sorta di tastiera come questa qua. Vedete, esatto. Ci sono 3x4, 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 3x4 e questi quattro tastini qua sono questi quattro tastini qua.
Esatto.
In pratica, il computer di Elector aveva questa tastiera esadecimale per inserire e fare la programmazione. Invece nel videogame erano utilizzati come a scopo didattico, e tra l'altro c'era scopo di gioco più che didattico, scusate. C'erano queste mascherine che in base al gioco
cambiavi
e i tasti avevano la funzione. Ogni volta che compravi una cartuccia c'era una di queste mascherine che da un lato aveva quelle del gioco, dall'altro lato invece c'erano i numeri generici. Ed era un precursore di quello che abbiamo visto anche poi su Intellivision, direi.
No, ti devo correggere, perché in realtà non era un precursore, questo è stato ispirato dall'Intellivision.
Esatto. Per me l'Intellivision è arrivato dopo, come anche il VCS è arrivato dopo, invece no.
No,
esatto. Perché solo eravamo in Italia.
Esatto. Sono nati prima, non solo, anzi, e addirittura ancora prima nell'Atari, perché l'Atari VCS nel 77 si aveva già alcuni giochi che uscivano con il tastierino numerico, e avevi la mascherina intercambiabile da mettere, così già nell'Atari. Quindi
E comunque qua
esatto, quella è una console della serie Interton, no, scusami,
Radofin,
esatto, della serie Radofin.
Ma erano tutte uguali,
tutte uguali, sì.
Questa me la procurò Carlo, questa è un'altra ancora, perché poi sì. Carlo in box a casa sua non so dove ne ha tipo 100 200, non si sa, ho detto, ne ho preso una a caso, esatto. C'ha la raccolta tripla quadrupla di questo, cielo manca cielo, doppia, ecco, queste sono doppie triple. Bene, qua sopra, oltre a tutto quello che vedete i due componenti, come vi dicevo prima, in versione plastica, quindi molto più economica rispetto a questo che è ceramico.
Ceramico, esatto.
E il famoso 2621 che io ho estirpato in un altro circuito che adesso non è questo, e l'ho messo qua dentro, e finalmente sono riuscito a poter provare,
esatto,
questo oggetto che adesso vi dirò. Ma prima di dirvi questo, volevo farvi vedere una cosa curiosa. Come vedete, questo è una console videogame limitata, che non ha programmabilità, non ha RAM, non ha niente, però se guardate è più grossa del computer di Lector, che aveva memoria, interfaccia nastro, aveva un sacco di cose in più. E dici, ma come mai questa cosa così grossa fa meno cose di questa qua che è più piccola? Anzi, anche a vista c'ha molti meno componenti questa rispetto a questa, semplicemente per una questione di costi. Questo circuito stampato, per essere così compatto e così pieno di componenti, è un circuito stampato a doppia faccia in vetronite, che nel 1979 costava una fortuna, una vera fortuna. Questo qua invece è il circuito stampato in bacchilite
a faccia singola,
e questo non ti consente di fare una compressione dei componenti come questa. Addirittura ci sono un sacco di ponticelli, a volte molto lunghi, fatti da questi fili, perché non è possibile far arrivare questa pista da qui a qua attraverso il disegno qua, perché è impossibile, mentre con la doppia faccia è possibile avere due lati dove disegnare le piste, ed è più facile far passare una pista da un punto all'altro. E nonostante sia pieno di ponticelli, e anche ponticelli di questo genere qua, questi sono tutti ponticelli, è pieno di ponticelli, che valgono come costo di assemblaggio, come montare un componente, uno direbbe, vabbè, costa di più. Falso. Costava decine di volte meno. Uno stampato bacchilite fatto così costa 10 volte meno di uno in vetronite a doppia faccia, e allora conveniva farli più grossi
in bacchilite
con tutti i ponticelli. E nonostante questa bruttezza, perché se lo guardate è che è abbastanza bruttissimo, era vantaggioso, era tutta roba fatta da Hong Kong, quindi Cina nonostante tutto. Però anche il Giappone lavorava con questa idea qua.
Sì, assolutamente.
Tecnica.
Tutti i computer, diciamo, di fascia economica dell'epoca e console di fascia economica avevano i circuiti in bacchelite, le lo stampate in bacchelite a faccia singola. I computer, quelli un pochino più invece evoluti e costosi, avevano.
Come faccio? Oggi fare un circuito stampato di questi, come quello che ho fatto io, l'ho fatto attraverso un sito cinese, e ce ne sono moltissimi, sono arrivati in 15 giorni e ho speso 22 euro per fare questo stampato. All'epoca ci volevano tipo, che ne so, 5 milioni di impianto solo per farlo, per fare i telai serigrafici, e poi ogni circuito stampato poteva costare 30-40 mila lire. Questo costava 1000 lire probabilmente, questo circuito stampato, dico una cifra, però diciamo che il rapporto era 1000 lire contro 20.000 lire questo, perché io nel 1990, quando facevamo i circuiti stampati, anche lì ancora valeva la pena delle volte pensare di farli
in bacchelite,
però in singola faccia piuttosto che in doppia faccia.
La bacchelite per tutti gli anni 80 è stata
costava molto meno, però ti costringeva ad avere dei fori molto grossi, sì, dei passi molto, la risoluzione non poteva essere elevata qua sotto,
e poi soprattutto era anche più fragile, come
si spaccano all'istante. Beh, detto questo, comunque arriva il momento in cui accendo il mio bellissimo oggetto, lo accendo, io penso di aver fatto tutto giusto, di aver cablato giusto, e ovviamente non funziona. E allora, poi dopo, come vedrete in alcune foto che metterà il nostro regista Pizzi, mi sono messo al lavoro con oscilloscopio, strumenti, a cercare dove stava l'inghippo. E ragazzi, nella ricostruzione del circuito stampato, una pista, una sola, una piccolissima connessione è stata dimenticata, e l'ho ricontrollata, ma una piccola connessione. Fatta quella connessione, è partito all'istante.
Magicamente,
e sono rimasto anche abbastanza sorpreso, se devo dire la verità, perché le RAM che ho preso le ho comprate su AliExpress. Si chiamano 2112, c'è scritto 2112, ma sono abituato ad AliExpress, che quando tu, non voglio parlare male di AliExpress, però parlo male, tu ordini una roba, ti serve la 2112, loro ce l'hanno la 2112, ma non è detto che ce l'hanno. Hanno un chip qualsiasi, lo cancellano, ci scrivono 2112 e hanno il 2112 e ti arriva. Tu lo prendi, lo metti dentro e non va. E tu dici, non va il mio oggetto o non va questa? Allora, sai quanti chip fake abbiamo comprato? Io lavoro in un'azienda dove vendiamo componenti elettronici. Dalla Cina noi acquistiamo tantissimi componenti obsoleti, perché molti di questi componenti non esistono più, si comprano solo come obsoleti, li trovi solo nel mercato cinese. I cinesi purtroppo sono abilissimi a far apparire i circuiti integrati che non esistono nel momento del bisogno. C'è il mercato sta cercando tantissimo il circuito integrato X, loro ce l'hanno, tutti ne hanno migliaia, e li rimarchiano semplicemente. Poi dopo non vanno bene, non funzionano. Se entro 7 giorni rispondi, se li riprendono e ti restituiscono i soldi, ma se passano 7 giorni no. In questo giro loro ne smerciano 100.000, di questi 100.000 probabilmente 50.000 non torneranno più indietro e hanno fatto il loro business vendendo chip a caso rimarchiati. Ecco, comunque, io li ho presi con questa probabile...
Ma andavano.
Io li ho presi, ma ancora non sapevo e se avessi andavano. Preso un pacco o avessi preso i chip giusti. Anche perché Mitsubishi 2112 con una date code dell'81, ma ho detto chissà, vabbè, solo loro.
Funziona.
Insomma, in realtà tutti i chip che ho trovato in CKE, nei cassetti abbandonati da non so quanti anni, le memorie, tutto quello che ho comprato in Cina, quello tirato fuori dalla console di Kebuffer, ha funzionato tutto e si è acceso e io, insomma, non dico che è venuta la lacrimuccia, ma... E alla fine, insomma, ho deciso di anche metterlo in un case che potesse essere visionabile, non solo sopra, ma anche sotto.
Lo porteremo ovviamente a esposizioni, mostre, eccetera, anche perché, come ha giustamente detto Davide, non si trova. Cioè, l'Elector sappiamo che è esistito, abbiamo le foto sulle riviste, ma trovarne uno funzionante di... molti lo confondono poi, perché cosa è successo? La Elector non pubblicò solo questo computer dopo, ne fece un altro, sì, con l'80-80 della Intel, se non mi ricordo male.
Fece uno con 6502, che è quello che ha
Stefano
esatto. Che lui lo confonde con questo perché un po' ci assomiglia, in effetti.
Ma non c'entra niente.
No, non c'entra niente ed è... Ah no, non ce l'ho qua, no.
Vabbè, comunque lo vedremo poi in sovraimpressione.
Ci assomiglia un pochino.
Chiediamo a Pizzi di far dimostrare le immagini.
Esatto.
E ci assomiglia, ma non è. E no, non c'entra niente né come componentistica né come progetto.
È lui che sta suonando per farvi vedere che sta vivendo, insomma.
Esatto. E quindi di questo proprio specifico, il TV Game Computer, non ce ne sono in giro.
Al momento che io sappia, non ne ho trovato nessuno e nessuno ne sa niente. In compenso, quando siamo venuti all'Earth Show,
sì,
qualcuno invece è riuscito a far apparire un Professor 602650.
Sì, che però quello era un kit già pronto della
Signetics. Sì, però quello sembra una chimera, che quello.
Certo, quello era il kit di sviluppo della Signetics.
Anche quello era un bel colpo, quando l'ho visto ho detto... esiste.
Sì, ma quelli che si trovano di più che questo, sì. Sì. Perché questo è il problema, come ti ho detto, che molti quando lo costruirono, in realtà uscito nel 79, come te molti lo finirono nell'80-81, poi in quegli anni perdevi subito interesse in una cosa di questo, cioè una volta che l'avevi costruito avevi perso, diciamo, l'interesse era il viaggio, cioè arrivare a farlo, poi usarlo, sì, furono sì, molto pochi a usarlo effettivamente.
Hai ragione, questo. Perché all'epoca quando si facevano anche i kit, delle volte si compravano dei kit che non ti servivano, ma l'obiettivo era finirlo, completarlo, vedere che andava e dire ce l'ho fatta, farla andare, poi esatto, dopo finiva in un cassetto.
Finiva in un cassetto.
Questo, con quello che ha costato, avrei sperato di farci una partitina qualcosa.
Ma, devo dire... sì, ma poi ti arrivo l'Atari, quindi
esatto, non ci sono proprio riuscito, anche perché il mio amico mi ha ingannato. E all'inizio gli ho chiesto, ma secondo te si può fare uno steroide con quello? E lui mi disse, sì che si può fare, sicuramente.
Certo.
Ho detto, allora lo facciamo, facciamo. Però quando poi arrivò il momento che funzionava e tutto, a parte che lui aveva già comprato probabilmente lo ZX81, aveva già micrato da altre parti, il VIC-20, che ne so, lui era più avanti. Io mi sono ritrovato con questo che FF, BB, B4, cioè non sapevo, scrivo delle robe a caso, non sapevo, leggevo la rivista ma non capivo cosa significasse la programmazione, certo. Cioè, il gioco, no, ma adesso basta che ti compri, ti
compri no, la cartuccia dell'Atari,
dell'Atari,
e allora compriamo la cartuccia ad Asteroids.
E questo probabilmente, guarda, non vorrei dire, ma può darsi che l'abbia buttato via, probabilmente, se non l'ho regalato, detto, a qualcuno, infatti, ho l'impressione che sia finito.
Infatti, per questo anche tu hai fatto la riproduzione, perché eri conscio di aver buttato quello che avevi,
non me lo ricordo, una rarità. Però mi ricordo, comunque, che ero uno che buttava via.
C'è anche da dire un'altra cosa sulla Mesa, perché la Mesa diventò anche lui un kit su una rivista,
certo,
di elettronica.
Pensa che lui da venditore di kit di nuova elettronica l'ho scoperto
diventò un kit di nuova elettronica. Cosa successe? La Mesa, anche loro ebbero delle vicissitudini societarie, insomma, e a un certo punto il magazzino della Mesa, per varie chiusure eccetera, finì in liquidazione. E tutti i kit non completati
di produzione non completi
furono acquistati e venduti da Elettronica, da Nuova Elettronica, la rivista italiana di Elettronica, che pubblicò la console Mesa come kit di infatti molti se la ricordano non come Mesa ma come la console di Nuova Elettronica,
sì, che era azzurra, perché esatto. Il kit di colore
era uguale, identico,
aziendale, di Nuova Elettronica,
anzi essere colorato di nero era colorato di azzurro, esatto. Ma era esattamente identica.
Sì, dentro c'era scritto Mesa.
Sì, c'era scritto Mesaton. Perché in realtà è nato la Mesa e l'azienda, la console si chiamava Mesaton, esatto. Non l'avevo detto all'inizio.
È vero.
E quindi vabbè, questa finirono tutte come kit di riviste alla fine di elettronica,
esatto.
Che molti, però, diede a molti la voglia di imparare come funzionavano, diciamo, i computer dell'epoca e di iniziare la loro avventura nell'informatica in quegli anni, insomma.
Sì, poi dopo in realtà io l'informatica la cominciai veramente un po' a conoscere con i VIC-20 e
dal punto di vista della programmazione.
Sì, sì, con la programmazione, con il BASIC, però cominciai
dell'elettronica, della logica che stava alla base, già tu eri più avanti di altri.
Sì, sicuramente.
Perché io che iniziai con la programmazione e basta, non con l'elettronica, io ho iniziato nell'82 imparando a programmare e leggendo videogiochi, la rivista di videogiochi in fondo c'era di fronte al Fatto Computer e ti insegnava a programmare in BASIC. Io iniziai a imparare dalla logica della programmazione, l'elettronica qualcosina la imparai dopo, così un po' per passione, ma non è mai stato poi il mio settore, il mio di interesse e di passione. Sono rimasto nella programmazione logica, quella che sta il computer è già pronto e dopo tu lo programmi. Tu invece sei partito proprio da come si faceva il computer, sì. E sei arrivato dopo.
Ho iniziato magari un po' alla bersagliera, facendo la cosa senza sapere esattamente cosa stessi facendo, però mi ha dato quella manualità, tutte quelle cose che poi alla fine, tutte le cose successive erano già vissute, già più semplici, e si cominciava a utilizzare non più il cervello per cercare di capire cosa stai facendo, ma stavi cercando di capire come funzionava, era diverso. Come si monta un integrato lo so, che sono RAM, che sono con tutti i pini in parallelo, lo so perché sono i dati di indirizzi. Adesso cominciamo a entrare più nel merito della funzionalità, bypassando il problema pratico che invece avevo cominciato un attimino più a familiarizzare. E niente, è stato comunque una bella cosa che mi ha riportato indietro nel tempo. Mi è piaciuto molto fare in modo che funzionasse e che possa essere utilizzabile da anche altre persone. Adesso qui non vedremo in questa sede caricamento di programmi da cassette eccetera, che comunque ho provato e funzionano. Qua potete vedere che è stata inserita una cartuccia realizzata da me, una multicartuccia con un selettore che consente di utilizzare tanti di quei giochi che sono memorizzati in una memoria molto più grande di quella che qua era disponibile. Qui c'era una 2K, questa qua è una 128K, e ci stanno dentro tutti i giochi che hanno mai prodotto questa azienda in un'unica memoria, con un selettore che mi consente di regolarlo, attaccato a un bus di espansione che questo computer aveva, come tanti altri, un bus di espansione che consentiva di fare ulteriori espansioni. Poi Elector infatti pubblicò successivamente due espansioni. La prima era una scheda grossa come questa, piena di roba, che espandeva sia la memoria RAM che la memoria ROM, e gli dava
audio.
E faceva aveva due integrati audio AY38910 con audio polifonico, sì. Potente,
sì.
E più aveva anche due slot per le cartucce di tipo Radofield e di tipo Intercom, che era un connettore un po' più lungo, e aveva questi due connettori qua per poter infilare anche quelle cartucce,
certo,
e quindi poterlo sfruttare per un sacco di cose. Io in realtà non ho fatto questa scheda ulteriore, ma mi sono attaccato al bus e ho fatto finta di fare una specie di mega cartuccia. Questa qua poi viene via e si può utilizzare come era. Sì, era multicart realizzata da me per avere tutto in un unico coso. Qualora poi un giorno questo lo facciamo vedere a qualcuno, gli facciamo vedere qualche giochino girando il commutatore. E niente.
Va bene, niente. Allora a questo punto direi che abbiamo fatto un puntatone.
Sì, abbiamo fatto un po' la panoramica, un po' di storia di questa linea di prodotti e più è un po' di storia personale che è stata la mia storia, un po' quello che mi ha portato nel mondo dell'elettronica, se vogliamo, e mi ha fatto anche conoscere delle persone molto importanti e persone chiave nella mia vita, sia lavorativa che proprio di amicizia vera e propria. Che ringrazio in questa sede e parlo di Graziano. Lui sa chi è. Non menziono cognomi o altro perché magari non vuole, però Graziano, grazie davvero per tutto quello. Lo prendiamo sempre per il culo. Grazie Graziano, però va bene, lo sa.
E quindi ringraziamo tutti per aver seguito questo video. Mi raccomando, mettete ovviamente il mi piace se vi è piaciuto il video, ovviamente. E non dimenticate di iscrivervi al canale di Archeologia Informatica e ovviamente di attivare la campanella per essere avvisati dei nostri prossimi nuovi video. E ciao a tutti.
Ciao ciao.
Scrivi e premi controllo. Archeologia Informatica.
CS World from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.